8.40 in punto, fino a poco fa qui era tutto demone del tardi e adesso invece naturalmente tutta nata storia, per dirla con Pino Daniele, perché arriva, è arrivato, è pronto, per quanto in collegamento telefonico, il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Mi sono permesso di spiegare la sua assenza agli ascoltatori. Ho ricordato che lei è un uomo anziano, le hanno suggerito non solo di non uscire nelle ore più calde, ma anche di non uscire nelle ore meno calde. Sta mangiando molta frutta e verdura?
Ovviamente sì.
Ovviamente sì, ovviamente sì. Io me la immagino mentre fa il pediluvio nel bidet con canottiera fantoziana mentre si sventola col sole 24 ore. È un po' così, eh?
Guarda. Non è così, primo perché non faccio il pediluvio, secondo perché solo 24 ore lo leggo sull'iPad, quindi...
però anche c'ha un iPad che è praticamente grosso come un quadro di Rembrandt, per cui va bene per
ma la uso
da ventaglio pure quello.
Per leggere i quotidiani, insomma un po' pesante per fare il ventaglio.
Ho capito, ho capito. Senta professore, c'era una cosa che volevo chiederle, poi mi ha distratto con l'iPad, non me la ricordo più, mannaggia. Vabbè, adesso mi verrà in mente. Prima di cominciare, visto che l'abbiamo fatto poco fa e so che lei ci tiene, vuole fare gli auguri anche lei a Paul McCartney per i suoi 80 anni?
Auguri, sì, non sapevo di tenerci, però va bene, volentieri, gli auguri si fanno sempre volentieri.
Perché non le piacciono i Beatles? Lei sta con gli Stones?
No. Diciamo che sì, tendenzialmente preferisco gli Stones.
Ma guarda, chi l'avrebbe mai detto? Va bene, ne parleremo magari nel corso di puntata, ma oggi un professor Di Stefano che è naturalmente carico come una molla, perché piovono notizie inquietanti sul fronte dell'economia, e allora se mi dà il suo benestare, se mi dà il suo ok, possiamo andare in sigla, le chiederei di fare un countdown e poi di dire go, come nelle missioni spaziali. Vada!
4, 3, 2, 1, via.
Come mai è partito dal 4?
Boh, così.
Così.
Non c'è un motivo.
Va bene, l'importante è arrivare, poi da dove si parte.
L'importante è arrivare, sì.
Anche perché lei mi insegna, professore, una delle grandi lezioni che mi ha consegnato nel corso di tanti anni di frequentazione è che quando si viaggia l'importante non è l'approdo, l'importante è il viaggio stesso.
Ah beh, sì, certo, sì. Non che l'approdo sia insignificante.
No, certo, se uno deve andare alle Maldive e poi arriva a Gavice, capisco che l'essenza del viaggio stesso poi possa portare qualche riflessione interiore a un flusso di coscienza che volge al negativo, però comunque c'era della saggezza in quella massima che spesso e volentieri mi ha voluto consegnare, che oggi ho voluto condividere un po' con tutti i suoi ascoltatori. Allora, intanto, una delle prime domande fatali: questa recessione è sempre più vicina? Rischiamo di andarci a sbattere girando dietro l'angolo?
Rischiamo di andarci a sbattere, sì, forse più per colpa delle banche centrali, delle scelte delle banche centrali, che per la situazione generale, non che ovviamente la situazione economica generale non sia complessa, in particolare in una fase di guerra, ma senza alcun dubbio le politiche aggressive, vecchio stile delle banche centrali per far fronte a un'inflazione che almeno allo Stato sembra un'inflazione assolutamente non strutturale, ma legata al periodo, possono contribuire ad accelerare una frenata così violenta dell'economia da portarla in recessione, in particolare quella statunitense, che è quella che almeno per ora sembra quella più probabilmente destinata a vedere una contrazione del PIL nel medio termine.
Scusi, mi faccia capire, perché probabilmente ho malinteso, ma mi si è messo dalla parte dei falchi ad attendere che passi il cadavere della Lagarde, additando le colpe delle banche centrali, oppure le banche centrali, ma non la Banca Centrale Europea, ce l'ha con la Lagarde? Anche lei?
Senza dubbio ce l'ho con la Lagarde, ma non per la questione dei tassi, quanto per lo scandaloso comportamento sulla questione dello spread e della stabilità dell'euro. Mentre per quanto riguarda la questione tassi, mi sembra che la responsabilità maggiore sul rischio di innescare un ciclo economico negativo è nei confronti del governatore della Federal Reserve Powell, che appunto sta applicando criteri molto vecchi e facendo impennare i tassi, sia quelli diciamo ufficiali sia quelli reali, per far frenare l'economia americana e probabilmente per farla andare in rosso. La motivazione può anche diciamo storicamente comprensibile, ma in una dimensione, come dire, anomala, dopo quasi più di 10 anni di quantitative easing, secondo me sono scelte molto discutibili e molto pericolose.
Naturalmente diamo per scontato che poi a pesare sia la guerra e i nodi energetici che la guerra porta con sé.
Senza dubbio, la guerra è il punto fondamentale in questa dinamica e nella dinamica inflazionistica, proprio a dimostrazione che questi fattori, questi shock esterni sull'inflazione avrebbero bisogno di ben altri interventi che non quello di aumentare semplicemente in modo verticale i tassi di interesse. Lo si è visto con quanto accaduto negli ultimi 3 giorni, prima ancora che si materializzasse la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev, la Russia ha iniziato a ridurre il flusso di gas, facendo immediatamente schizzare il prezzo sul maledetto mercato dei futures di Amsterdam, dove è praticamente salito di oltre il 50%, e questa è la dimostrazione che appunto non c'è un problema di approvvigionamento diretto, i nodi sono legati alla guerra e alle politiche connesse alla guerra. Quindi da questo punto di vista probabilmente dalle banche centrali ci si aspetterebbe qualcos'altro, per esempio un intervento sul legame tra ruolo del mercato finanziario del gas e quello del mercato reale.
Ecco, il tema dei prezzi è naturalmente un prezzo cruciale, l'altro tema cruciale è quello delle forniture, ed è arrivato al Parlamento il primo report sull'analisi dei contratti pluriennali di forniture del gas.
Sì, ARERA ha concluso la prima fase dell'analisi e ha consegnato al Parlamento un voluminoso rapporto di una 30ina di pagine in cui si riassume un po' la sostanza delle acquisizioni che sono state fatte dall'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. ARERA assolve in parte le compagnie energetiche, dicendo sostanzialmente che l'andamento del costo medio dei contratti pluriennali di importazione è legato all'andamento dei prezzi, per esempio appunto dei cosiddetti contratti forward al TTF di Amsterdam, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi. Quindi sostanzialmente non ci sarebbe questo scostamento così rilevante nemmeno per i contratti pluriennali. Dopodiché la stessa ARERA dice però che molte delle aziende energetiche si coprono sullo stesso mercato finanziario acquistando appunto questi contratti, quindi si materializza, ed è curioso che non venga evidenziato il rischio dalla stessa ARERA, si materializza una delle situazioni più pericolose in assoluto, soprattutto in un sistema come dire di quasi di monopolio naturale, che è quello dell'approvvigionamento di gas ed energia.
Senta, essendo lei un grande amante dei grafici, ha analizzato attentamente anche il grafico che è inserito in questa relazione e dice il professore, aperte le virgolette, è sconvolgente il differenziale tra il prezzo della borsa di Amsterdam e quello dello scambio virtuale, che è di centinaia di punti base. Ci spiega il concetto, perché io faccio fatica a mettere a fuoco il differenziale tra la borsa di Amsterdam e quello dello scambio virtuale.
Sì, allora la stessa ARERA dice esistono praticamente due mercati e due prezzi a cui si può collegare l'andamento dei contratti. Uno è quello, come dicevo, della borsa di Amsterdam, tutto mercato fortemente finanziario, totalmente finanziario, e uno quello invece più nazionale, che si chiama mercato PSV, cioè punto di scambio virtuale, che è quello sostanzialmente che si materializza, per capirsi, nei punti nei quali il gas entra in Italia, quindi al Tarvisio, a Mazara del Vallo per il gasdotto verso l'Algeria, a Melendugno, a Gela o al Passo Gries, comprensivo anche del GNL, cioè dei rifornimenti che arrivano dai rigassificatori. Ecco, se si va a guardare il grafico che per esempio viene esposto dalla stessa ARERA sull'andamento dei prezzi, che è a pagina 20 della relazione, si vede una differenza abissale, alcuni centinaia di punti di differenziale tra l'andamento di questi prezzi e quello che invece costantemente si materializza ad Amsterdam, quindi c'è una differenza almeno di 300 punti tra i prezzi appunto di questo mercato, che è quello reale, quello concreto, dove i flussi del gas passano, e quello invece totalmente virtuale che si materializza ad Amsterdam.
Ecco, vorrei sottolineare non tanto e non solo la grande conoscenza dei grafici del professor Di Stefano, ma l'infinita cultura a 360 gradi che fa sì che conosca tutti i punti di ingresso del gas in Italia. Avete sentito che ricostruzione geografica, tanto uscirà a fascicoli con il giorno delle locuste, impara la geografia con i tubi insieme al professor Di Stefano. Ma li sa tutti i tubi che entrano in Italia?
Ma guarda che sono esposti nel grafico dell'ARERA, cioè sono abbastanza noti, sono i punti di ingresso, diciamo, dei gasdotti. Sia di quelli verso nord sia di quelli verso il sud Europa, cioè verso il Nord Africa, cioè è proprio scritto nel grafico, perché per ognuno di questi c'è un prezzo, e i prezzi appunto sono molto differenti, anche facendo appunto il valore base 100, i prezzi sono molto differenti anche dal punto di ingresso del gas che arriva in Italia.
Senta, professor Di Stefano, mi consenta una domanda però da uomo della strada quale io sono, perché è una domanda che si stanno facendo un po' tutti a proposito delle forniture. Ma ha ragione Tabarelli che dice che siamo fottuti e dobbiamo cominciare con i razionamenti, oppure Tabarelli è un po' il Crisanti del gas che dice in autunno moriremo tutti?
Ma io credo che Tabarelli sia un po' il Crisanti del gas, nel senso che ha la tendenza ad amplificare una dinamica oggettiva che esiste, e questo continuo evocare il razionamento credo che abbia delle conseguenze negative sul rischio di far incrementare ulteriormente i prezzi del gas, perché poi non è assolutamente detto che questo razionamento si possa materializzare. Molto dipenderà dall'andamento dei prossimi mesi e dall'andamento delle scelte politiche. A certe volte ho l'impressione che Tabarelli voglia segnalare al governo che alcune scelte possono essere molto pericolose per l'economia italiana e in generale per l'economia europea.
Perfetto, grazie per la specificazione. Io ne ho approfittato nel frattempo per consegnare ai colleghi il lancio stampa di Stefano, due punti, Tabarelli e il Crisanti del gas, così poi litigate e facciamo tutto un hype che ci dà visibilità. Detto questo, questo fenomeno che stiamo osservando è in qualche modo lo stesso tipo di meccanica che possiamo trovare in un altro ambito, in un altro campo, che quello dei BTP?
È assolutamente la stessa identica dinamica, perché bastano delle dichiarazioni sbagliatissime o le non dichiarazioni ugualmente sbagliate, forse ancora peggio, del presidente della BCE per fare schizzare lo spread e mandarlo sulle montagne russe. Bisogna segnalare che è la seconda volta che Christine Lagarde fa un errore grave, molto grave, nei suoi comportamenti in quanto presidente della BCE. Forse ve lo ricordate, la stessa cosa accadde all'inizio della pandemia, proprio nelle fasi iniziali della pandemia. Lei si era appena insediata alla BCE e disse in una conferenza stampa dopo il consiglio direttivo che la BCE non si occupava degli spread, facendo schizzare i prezzi dei titoli italiani proprio nel pieno dell'inizio del lockdown del marzo del 2020, e questa volta si è ripetuto lo stesso scenario, nel senso che di fronte alle tensioni, invece di annunciare, come poi ha fatto qualcun altro, e curiosamente la consigliera del consiglio direttivo, espressione della Germania, invece di affermare che comunque la banca centrale sarebbe stata in campo per evitare fenomeni speculativi, ha scelto il silenzio, innescando quella infiammata degli spread che ha portato i prezzi dei BTP a essere oltre i 250 punti maggiori rispetto ai corrispettivi tedeschi decennali. Ecco, questo secondo me è la stessa identica dinamica che si materializza sul mercato del gas. Purtroppo tutti i mercati dell'economia reale sono vittime della dittatura finanziaria, quindi basta una dichiarazione, un take d'agenzia per produrre disastri che poi vengono pagati da tutti.
Quindi Draghi aveva preso il telefono, chiamato la Lagarde e le ha fatto uno shampoo pazzesco.
Non credo che in questo caso sia intervenuto direttamente Draghi, ma...
Vabbè, dai, si conoscono da una vita.
No, questo certo, sì, però in questo caso è significativo che l'intervento, insisto, sia stato fatto dalla consigliera della BCE, diciamo, espressione della Germania, che ha immediatamente spento, come dire, questa dinamica dello spread, forse anche perché è evidente che in questo momento nessuno in Europa, in una fase di guerra, vuole una situazione di crisi dell'area euro, e quindi la scelta poi di annunciare un nuovo scudo che non sappiamo assolutamente di che cosa si tratti, se non parzialmente, è poi arrivata in quel consiglio straordinario online che si è tenuto due giorni fa.
Professor Di Stefano, siamo arrivati al termine della prima parte, o meglio, siamo quasi arrivati al termine della prima parte, che ci sarebbe stato almeno un altro punto in scaletta. Se si vuole assumere la responsabilità di sottrarre tempo al professor Santoro, che accoglieremo...
Non lo farei mai.
Non lo farebbe mai.
È stato tastativo, hai visto i messaggi.
L'avevo immaginato.
Una riunione, quindi bisogna chiamarlo assolutamente.
Assolutamente.
Anticipiamo lo stacco pubblicitario in modo da essere in anticipo.
Ecco, ci fosse un tecnico presente, farei saltare addirittura lo stacco pubblicitario per mettere il professor Santoro nelle migliori condizioni. Il tecnico non c'è, quindi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il professor Di Stefano e il professor Santoro per parlare ancora una volta di riforma del fisco. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. E con la fantastica scusa degli 80 anni di Paul McCartney abbiamo riaperto con Forno One da Revolver, una delle mie canzoni preferite, di quelle scritte da McCartney in coppia con Lennon nel repertorio beatlesiano. E alle 9:03 minuti in punto, come promesso al professor Alessandro Santoro, lo accogliamo nell'agone del giorno delle locuste. Oggi mi piacerebbe presentarlo come il nostro MVP, lo Steph Curry degli economisti. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno, troppo buoni, e poi oggi non è un bel giorno per parlare di basket, quindi andiamo pure avanti.
Beh, no, perché dipende un po' dai punti di vista.
Ma certo, sì, certo.
Però non siamo qua per parlare.
Dal mio punto di vista, no. No, ho imparato che nel basket si possono dare due tecnici a uno e la stessa sanzione a uno che urla e sputa all'altro.
Che polemica inutile. Vabbè, non siamo qua per parlare di basket, siamo qua per parlare di riforma del fisco. Intanto torno a dare il bentornato al professor Di Stefano, che credo ci stesse ascoltando attonito e totalmente inconsapevole della materia.
Ma
dico bene?
Mi avete fatto ridere.
È l'importante nella vita sempre ritrovare il sorriso, come lei mi insegna, per cui bene così. Allora professor Di Stefano, eccolo qua, è arrivato il professor Santoro, quindi andiamo subito nel
andiamo al dunque. Allora, dopo le minacciati disastri, mi sembra il voto in commissione finanze sia stato molto tranquillo. Ma è una riforma, la cosiddetta riforma, o è qualcos'altro? C'è stato partorito il classico topolino o qualcosa di più concreto? Perché francamente, lo dico con estrema sincerità, dall'esterno non ci si capisce più nulla, detto. Cioè, non vorrei sembrare, come dire, lontano dalla realtà, però mi affido a lei, professor Santoro.
Intanzitutto chiariamo che il voto in Commissione Finanze alla Camera probabilmente prelude al voto alla Camera, poi c'è ancora il passaggio al Senato che avverrà probabilmente nel giro di un mese, però politicamente la cosa sembra risolta. Ma la definirei una creatura a tre teste, questa cosa che è venuta fuori dalla lunga fase del compromesso parlamentare. Una testa diciamo molto brutta, nel senso che tecnicamente è un insieme di norme affastellate, difficilissime da applicare e anche discutibili, e mi sto riferendo all'IRPEF, che era nata con un disegno diciamo generico, se vogliamo, ma che comunque aveva una sua coerenza interna, ed è stata completamente stravolta dagli interventi vari dei diversi partiti che hanno voluto ciascuno mettere la propria bandierina, e a questo punto il disegno unitario e coerente si è perso. Anzi, ci sono all'interno dell'articolo 2, che è quello sull'IRPEF, dei principi che vanno in contraddizione tra di loro, per cui proprio da un punto di vista tecnico è direi impossibile attuarla. La cosa più temibile è che venga attuata per pezzi, e aumentando ulteriormente il livello di confusione, di complessità inutile dell'IRPEF, che ormai non è più un'imposta, ma un insieme di tante imposte differenziate a seconda di qual è il contribuente. E questo è l'aspetto sicuramente, dal mio punto di vista, peggiore dell'esito di questa lunga fase. Poi c'è un'altra testa, che è fatta dalle norme, direi, sull'IVA e sull'IRES, che sono rimaste quasi identiche, che potrebbero avere degli aspetti interessanti di semplificazione e razionalizzazione del sistema, ma è sostanzialmente impossibile che venga attuata, perché ahimè, quando uno razionalizza un sistema non può garantire che tutti ci guadagnino, e invece la politica vuole che tutti ci guadagnino, non vuole che nessuno possa perderci, e non lo vuole mai, e tantomeno lo vuole quando mancano pochi mesi alle elezioni. Quindi questa testa credo che rimarrà inattuata almeno fino alla fine della legislatura, poi teoricamente potrebbe sopravvivere, ma questo ovviamente dipende dall'esito delle prossime elezioni. Infine c'è l'ultima testa, che è data, direi, dalle norme sul catasto e anche da queste ultime norme che sono state inserite relative all'evasione fiscale, che dal mio punto di vista sempre è quella forse più interessante dal punto di vista tecnico. Adesso la riforma del catasto, sempre, intendiamoci, fotografia dei valori catastali aggiornati, che non sono più i valori degli immobili, ma sono le rendite catastali associate all'immobile, e ne abbiamo già parlato, la procedura c'è, è attuabile e la fotografia quindi volendo si potrebbe ottenere. E poi ci sono questi principi, per quanto generici, inseriti nell'articolo 1 di contrasto all'evasione fiscale, alcuni dei quali, se ci fosse la volontà politica, per esempio quelli sull'analisi del rischio, potrebbero essere, come dire, applicati positivamente, però anche qui potrebbero essere punto di domanda.
Come? Potrebbero essere utili nella sostanza.
Potrebbero essere utili, sì, potrebbero essere. Diciamo che per una, dare un commento generale, questa vicenda mostra per l'ennesima volta come sul fisco in questo paese si faccia veramente, cioè sia veramente difficile fare un ragionamento, come dire, sereno, obiettivo, serio, perché è veramente il terreno su cui si scatenano, come dire, gli appetiti elettoralistici, e dove la confusione a volte artatamente creata regna sovrana. E l'esito purtroppo non poteva che essere questo.
Dopodiché a breve.
Ma sarà,
prego.
Sufficiente per mandare quanto dovuto a Bruxelles per quanto riguarda gli impegni PNRR, perché lo ricordiamo che sulla carta, come dire, questo intervento, qualora fosse approvato definitivamente poi dal Senato, il che significa entrare ancora di più nel pieno del vivo di una campagna elettorale ormai già aperta, ma qualora fosse approvato sarà sufficiente per rispettare quell'impegno con Bruxelles relativo al PNRR sulla riforma fiscale, secondo la sua opinione?
Allora, noi non abbiamo né una milestone né un target legati alla riforma fiscale, diversamente dalla riforma della giustizia, che è proprio una riforma del PNRR. La riforma del fisco è un impegno politico, ma non ha una corrispondenza, come dire, univoca con gli obiettivi intesi come milestone e target che stanno nel PNRR. Qual è il punto però? Che ci sono una serie di target, ho citato prima l'evasione fiscale, che richiedono alcuni strumenti. Ecco, per esempio, se venisse attuata la parte della riforma che introduce alcuni principi importanti in tema di contrasto dell'evasione, questo renderebbe più facile il raggiungimento dei target, che lì sono invece molto molto vincolanti, sulla riduzione dell'evasione. Ma di per sé, devo dire, questa riforma non verrà sottoposta alla Commissione europea, e anche negli incontri tra il governo e la Commissione europea, questa sul PNRR, questo tema non è mai entrato, proprio perché tecnicamente di per sé la riforma non fa parte di milestone target del PNRR.
Mamma mia, ascoltatori, gente all'ascolto, che razza di format, che straordinaria parentesi che abbiamo messo in campo questa mattina. Il professor Andrea Di Stefano intervista il professor Alessandro Santoro, roba che sta un'attacca sotto, Karl Marx che intervista John Maynard Keynes. Tutto questo per voi ascoltatori, quindi abbonatevi a Radio Popolare. Dopodiché, professor Santoro, tra un po' non ci abbiamo neanche più gli occhi per piangere, quindi che ci sia un sistema fiscale oppure un altro, tanto non ce li abbiamo, quindi va bene un po' tutto.
Questa potrebbe essere
una considerazione,
potrebbe essere la considerazione di cui tenere conto. A parte di
se la vuol portare al tavolo del governo,
sono molto influenzate ovviamente dalla congiuntura. Per esempio, non l'abbiamo detto, ma c'è una parte della riforma con dei principi molto interessanti sulla tassazione ambientale. Ma come si fa in un momento del genere, in cui la benzina è già oltre 2 euro, ad introdurre per esempio una carbon tax, tanto per dire una delle tante ipotesi che sono girate nei mesi scorsi? È ovviamente impossibile, così come anche prevedere una razionalizzazione dell'IVA nella quale alcuni beni vedono aumentare la loro aliquota e quindi aumentare i prezzi in un momento di inflazione, è impossibile. Per cui questa considerazione è assolutamente giusta.
Professor Santoro, noi la ringraziamo anche per la straordinaria serie di considerazioni da 3 punti che ci ha regalato questa mattina.
Una cosa alla fine?
Prego.
A tutti i tifosi Olimpia, ecco, Stare in poi molto attenti al caffè che beviamo, molto attenti al caffè. caffè che beviamo.
Che senso? È stato un po' sibillino.
La miseria.
Vabbè, insomma, voglio dire, ci sono
ho capito.
Ci sono caffè.
Ho capito.
Siamo tutti attenti al caffè che beviamo.
Va bene. Stia attento, mi raccomando, la lasciamo a impegni più grandi di noi. Grazie per esserci stato. La ritroveremo però prima della fine della stagione. Noi chiudiamo l'ultimo venerdì di giugno e quindi, professor Santoro, arrivederci almeno per un saluto, la rivogliamo qua.
Buona giornata, grazie.
Arrivederci, buona giornata, professor Santoro. Caro professor Di Stefano,
ho pensato che fosse una minaccia tipo quella
Sindona.
Di caffè.
Sì, no, anch'io sono passato da Sindona a Papa Luciani e poi ho messo a fuoco la Segafredo.
E lì tutto quanto.
Improvvisamente mi è tornato. Pensi un po' che combinazione pazzesca. Sono le 9:13 minuti e mancano 13 minuti alla fine della trasmissione. Bestiale, eh?
Bestiale, sì.
Come le interpretiamo questa magica combinazione? Da dove ricominciamo? Dalla minimum tax, visto che stavamo parlando di fisco?
Sì, l'ho inserita appositamente in scaletta perché mi
diabolico,
sembrava,
mamma mia.
Ma no, mi sembrava quasi obbligatorio fare questo aggiornamento. Ne avevamo parlato alcune settimane fa dei rischi connessi al possibile blocco dell'approvazione della minimum tax in sede OCSE, ma questa volta invece è arrivata una sorpresa rilevante a Bruxelles, perché proprio ieri alla riunione dell'Ecofin l'Ungheria si è messa di nuovo di traverso e, secondo alcune fonti diplomatiche, durante la riunione dell'Ecofin ha preannunciato un nuovo veto sull'adozione della minimum tax al 15% per le multinazionali che lavorano nel territorio dell'Unione. Prima era stata la Polonia aver espresso il suo no, ma appunto Varsavia ha poi annunciato che avrebbe ritirato il veto. Quello dell'Ungheria rischia di essere un ostacolo complesso per l'approvazione della misura, visto che per dare via libera, come noto, è necessaria l'unanimità di tutti i paesi membri, quella famosa unanimità che adesso alcuni vorrebbero riformare. Il fallimento sulla minimum tax vuol dire anche una perdita netta dal punto di vista fiscale, perché, come sappiamo, una delle strategie era quella di colpire le piattaforme dell'e-commerce e della big tech, le famose aziende che riescono a eludere e evadere il fisco, e quindi un rinvio della minimum tax sarebbe anche un problema dal punto di vista del bilancio dell'Unione Europea.
Ma intanto è stata la settimana del crollo continuo dei bitcoin e si stanno moltiplicando i timori di crack per alcuni operatori del settore.
Diciamo innanzitutto facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda i prezzi, perché il bitcoin mediamente, nell'arco di una sola settimana è passato da circa $26,000 intorno ai 19,800, questa è la chiusura di ieri, quindi in 5 giorni sostanzialmente ha perso un altro 21%, in realtà rispetto ai massimi che erano stati raggiunti di circa 30,000, anche un po' più, perché si era arrivati, forse ve lo ricordate, al 26 dicembre del 2021 si era arrivati addirittura a $45,000 per un bitcoin. Ecco, rispetto a quei valori siamo scesi sotto i 20,000, quindi c'è stato un dimezzamento delle quotazioni. Questo significa che per la prima volta da 2 anni a questa parte il valore complessivo della capitalizzazione di bitcoin è sceso sotto, ampiamente sotto, un miliardo di dollari, e questo sta creando moltissimi problemi agli operatori. E quindi ieri, per esempio, si è diffusa l'ipotesi che un operatore con sede, una piattaforma con sede a Singapore, non avrebbe rispettato i margini di versamento per garantire la propria liquidità. Sostanzialmente, quando si hanno in portafoglio molti prodotti finanziari, bisogna lasciare un versamento, un margine per poter garantire la liquidazione qualora arrivino le richieste. Questo hedge fund, che si chiama Three Arrows, le tre frecce, avrebbe appunto fallito i margini che sono necessari per la propria posizione finanziaria, non c'è una conferma, ma è già la seconda, la terza, il terzo allarme che circola sul mercato finanziario, questo riconducibile appunto a uno sgonfiamento di una bolla che era prevedibile, ma che a questo punto sta diventando allarmante per chi aveva puntato su le criptovalute come uno dei campi di azione delle proprie investimenti e dei propri guadagni.
Mi piace i figuri con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità. Mi piace i figuri con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità, per carità.
E come quelli che tra voi hanno l'orecchio assoluto, insomma, avrete capito che è arrivato il momento della simpatica rubrica Veneto, che oggi è una rubrica a cui il professor Di Stefano tiene particolarmente.
Tengo particolarmente perché, come dire, dopo...
È un po' la consacrazione della rubrica Veneto.
No, non è la consacrazione, ma sicuramente è la conferma di quanto abbiamo raccontato decine e decine di volte nella nostra rubrica, e cioè l'Espresso online ha svelato l'esistenza di un rapporto che era stato commissionato dallo stesso governatore della regione Veneto, Luca Zaia, che denunciava la scalata della criminalità organizzata al nord-est, delineando addirittura 20.000 aziende che sarebbero in mano alle cosche secondo diversi livelli, i colletti bianchi a libro paga, tassi di riciclaggio che sono paragonabili a quelli della Calabria andranghetista, e poi il problema dell'infiltrazione dei comuni, delle amministrazioni comunali. Abbiamo raccontato diverse volte nella rubrica quanti comuni sono stati sciolti o comunque sono stati travolti da inchieste sulla criminalità organizzata, in particolare per quanto riguarda gli appalti. Ecco, questo allarme è contenuto in questo rapporto commissionato, uno studio commissionato dallo stesso Luca Zaia, e poi, come racconta l'Espresso online, nascosto, a conferma appunto che la permeabilità, diciamo, del sistema economico del nord-est è una permeabilità molto preoccupante, e parte da lontano, perché alla fine l'inchiesta, forse quella più importante, che riguarda gli 8 milioni di investimenti pubblici per la riqualificazione del porto di Chioggia, che ha portato appunto alla prima ondata di arresti, è del 2008, quindi ormai praticamente di 14 anni fa, e quindi in questi 14 anni è emersa una situazione che non è molto differente da quella che si manifesta in alcune regioni del sud.
Beh, professor Di Stefano, finisce così la rubrica Veneto e ci prepariamo a celebrare anche il finale di questa puntata del Giorno delle Locuste, perché fa già un caldo boia. Io francamente avrei la vocazione di andare a infilare la testa sotto il lavandino. Se non abbiamo altre cose, che dice? Prepariamo il congedo.
Sì, solo un ultimo aggiornamento, perché è una notizia che è appena uscita, conferma di quanto stavamo dicendo nella prima parte sulla speculazione sui prezzi del gas. Glencore, che è uno dei principali operatori che effettua trading sulle materie prime energetiche, ha appena annunciato che il primo semestre del 2022 ha realizzato utili netti per 3,2 miliardi di dollari, lo stesso target, cioè 3,2 miliardi dovevano essere gli utili previsti per tutto il 2022, quindi in soli sei mesi ha realizzato già l'utile previsto per tutto l'anno, a dimostrazione, se qualcuno si fa delle domande su chi sta guadagnando da questa dagli effetti della guerra, ecco, questa è una delle tante risposte che arrivano direttamente dai numeri delle aziende.
Guardi, mi ha tolto proprio le parole di bocca, perché io 2 minuti fa mi stavo domandando: ma chi è che sta guadagnando dalla guerra? E lei, zac, mi ha risposto immediatamente. Siamo arrivati alla fine, caro professore, vuole chiudere dicendo la sua sul sesso prematrimoniale o passiamo oltre?
No, passiamo oltre.
Vabbè, almeno sì o no.
Vediamo. Ma assolutamente sì.
Assolutamente, bravo.
Mi sembra argomento
bravo.
Della nostra trasmissione.
Bravo, 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 assolutamente sì. E allora io la saluto, professor Di Stefano, le do appuntamento alla prossima settimana, così come lo diamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ci ritroviamo qui, stessa radio, stesso orario, stessa sfiga di contesto, perché non credo che da qui a una settimana le cose saranno molto diverse da così.
Molto fortemente.
E allora chiudiamo con Susan Vega, con Luca.
Nel frattempo, buon fine settimana all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Ma senz'altro, arrivederci.
Arrivederci, alla prossima.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me.